razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi.
In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno m'ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho.
Sopra le spiagge cominciano il loro safari, coi cuochi, le donne, i gregari e gli sciuscià.
Arrivano gli americani, garibaldini, marziani, Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere. Ai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani, lanciano tavolette di libertà. Si accendono insegne giganti sulle macerie fumanti, lumini sopra le tombe delle città. Nella campagna bruciata arrivano suoni lontani, abbaiano i cani, risponde soltanto un jukebox.
Arrivano gli americani,
garibaldini, marziani,
Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere.
Fiori e bandiere, mentre battiamo le mani, lanciano tavolette di libertà. Capirà. Adesso
adesso la piazza è deserta, ma una finestra si è aperta e una signora non vuole cambiare il suo dash.
Arrivano gli americani,
garibaldini, marziani.
Vergine santa, hai sentito le nostre preghiere?
Dai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani,
lanciano tavolette di libertà.
castagni passano, pendici ricumuli, nubi bianche, nubi nere, qualche vecchio sa vedere quale porta rondini, quale porta grandine, quale porta.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni do...
Ma un cucciolo di radio! E radiazione!
Thank you. Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Oh.
mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Thank you. Ehi, hey, Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, perché?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Geniala memmensa, popolare. Geniala memmensa, popolare. Vieni alla memmensa, popolare.
Mensa popolare Marzola occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
Checks are paid. She has never been as low. She has never been as low as she is now. At night, she sings a melody. She sings like there's no one listening. She screams out. She screams out loud. The window's shaking, all your words are failing in a way. She came back the only way she knows. She didn't say you were the first. She wouldn't say you were the last.
Allora, 21:38 minuti, ritorniamo in diretta con Memoria Resistente. Abbiamo avuto una piccola interruzione con la connessione internet. Adesso, insomma, riprendiamo la lettura, ricordiamo, insomma, stiamo sempre leggendo la testimonianza di Romano Marchi, detto Miro, la resistenza nel Veronese, la storia della brigata Avesani, scritta appunto dal commissario politico della brigata stessa. E siamo arrivati al punto in cui viene fatta la proposta dal Comitato di Liberazione Nazionale di Verona di costituire un comitato di, della zona, diciamo così, della montagna del Veronese, quindi del Baldo e dei Lessini, e poi un comitato di liberazione della pianura, quindi dividere, dare un po' più di autonomia a questi due punti. E questa è appunto la proposta che viene fatta dal Comitato di Liberazione di Verona e che viene accettata dai partigiani che operano in provincia, e quindi siamo arrivati a questo punto in cui si forma questo comitato della zona montagna. La proposta ci colse un po' di sorpresa, tuttavia comprendemmo che il nuovo organismo avrebbe potuto svolgere una funzione positiva, soprattutto di collegamento e di coordinamento delle attività delle formazioni, senza con ciò intaccare l'autonomia operativa delle singole brigate. Sì, perché questo dell'autonomia era un problema essenziale, specie per la nostra formazione che si trovava a dover operare in zone e in condizioni molto diverse da quelle di altre formazioni. Bisogna tenere presente che i partigiani non combattevano su un fronte definito, il che impediva che potessero essere diretti da un unico comando, cui era impossibile, per la mutevolezza delle situazioni, prevedere in anticipo cosa si dovesse fare. La nostra formazione, in modo particolare, doveva agire continuamente con rapidi colpi di mano effettuati da piccoli gruppi di garibaldini tra le maglie stesse del nemico. Né il Baldo offriva possibilità di collegamenti immediati con altre unità partigiane. Per questi motivi era necessario garantire il massimo di iniziativa ai singoli comandi di distaccamento, lasciando che scegliessero i loro obiettivi, sia pure nel quadro di una strategia che doveva necessariamente tenere conto delle esigenze di tutta la formazione. Di un'autonomia così intesa avevamo bisogno come dell'aria che respiravamo, per riuscire a muoverci tempestivamente ed efficacemente a seconda della situazione. Altra considerazione che ci portò a dare la nostra approvazione al costituendo CZM fu che questo comando sarebbe stato composto da 3 partigiani che già avevano fatto la loro esperienza con responsabilità dirigenti nella Garemi. La nostra adesione fu comunque accompagnata da una ben ferma condizione: che la nostra formazione continuasse ad appartenere al gruppo Garemi nell'ambito di un compatto schieramento garibaldino. Dobbiamo dire che tra il comando della Avesani e il CZM si stabilì subito un rapporto di reciproca fiducia e di sincera e leale collaborazione. Il CZM divenne il veicolo principale attraverso il quale riuscimmo a collegarci con altre forze partigiane, che sulle rovine della divisione Pasubio si erano andate organizzando in forma autonoma nell'Alta Valpolicella e sulle montagne dell'Alessinia. L'assorbimento del battaglione Aquila. Il battaglione Aquila si era costituito fin dal 43 con il raggrupparsi nella Valpolicella di alcuni giovani che si erano rifiutati di aderire al richiamo alle armi e di qualche altro militare non veronese sbandato, come si diceva, dopo lo sfasciamento dell'esercito italiano seguito l'8 settembre. Questi giovani trovavano soprattutto in Rostro, tra Tarcisio e Benedetti, l'elemento capace di unirli e organizzarli in un'unica formazione che venne chiamata Banda Aquila. Inizialmente il gruppo non era collegato ad alcuna organizzazione politica o militare, per cui le prime azioni contro i tedeschi e i fascisti furono dovute a improvvisazione e a iniziative personali. Nello stesso periodo si andarono raggruppando sui monti della Lessinia altri giovani, anch'essi ribelli alla chiamata alle armi, a capo dei quali si posero Lio, Amelio Sartori, Leandro, Giuseppe Vallicella, riuscendo in breve tempo a stabilire fra loro un legame operativo e a muoversi subito in azioni contro il nemico, pure essi su iniziativa propria. Con il rapido ingrossarsi di questi nuclei resistenti si manifestarono le prime difficoltà, soprattutto in fatto di armamenti e di vettovagliamento, che indussero Leandro a prendere contatto con il comando della brigata Garemi, unitamente al desiderio di dare una veste legale alla sua formazione. l'incontro fra Leandro, il comandante della Varemia Alberto, e me, in quanto esperto della zona interessata, avvenne verso la fine di maggio nelle vicinanze di Campo Bruno, sulle montagne del Vicentino. Nel corso del colloquio si stabilì, tra le altre cose, l'allacciamento alla Garenni dell'unità partigiana, al comando della quale venne confermato Leandro, mentre commissario politico venne nominato Antonio Fava, il fratello del gappista caduto nel corso dell'azione che liberò Roveda dal carcere di Verona. Nonostante queste decisioni, il rapporto di Leandro e di Fava non mantenne con il comando della Garenni quei rapporti che avevano le altre formazioni indipendenti, preferendo, non per ragioni politiche ma forse per difficoltà di collegamento, conservare alla formazione un carattere di indipendenza. Attorno al mese di luglio fece la sua comparsa nella Valpolicella il già ricordato colonnello Umberto Ricca, collegato con la missione militare Rie, che tramite la conoscenze che aveva nella zona poté prendere contatto con Rostro e con Lio e attraverso loro agganciare la banda Aquila e l'altro distaccamento dislocato nella Lessinia, ponendoli entrambi sotto il controllo della Rie. I rapporti di dipendenza dell'Aquila, che nel frattempo era diventata battaglione dalla Rie, durarono fino al settembre 1944, quando a seguito di un forte attacco sferrato dalle forze tedesche e fasciste a un suo distaccamento dislocato sul Monte Comune, ogni contatto fu interrotto. Da allora il battaglione Aquila tornò a operare in forma autonoma, sino al dicembre 1944, quando il Rostro, Lio e Carlo, Vittorio Ugolini, che nel frattempo si era unito a Rostro nella direzione della formazione, presero contatto con Francesco, commissario politico del CZN, e attraverso esso si collegarono alla Brigata Vesani. Durante questo periodo non sempre i rapporti fra Rostro, Lio e anche Leandro filarono lisci, il che tuttavia non impedì mai ai reparti di operare insieme in perfetto accordo e in modo sempre positivo contro il nemico. E questo fu un grosso punto di merito per i tre capi partigiani, che testimoniano il senso di responsabilità che sempre li animò al di sopra di quelle che potevano essere le loro divergenze personali. L'incorporamento dell'Aquila avvenne senza troppe discussioni. L'accordo con Rostro, Carlo, Lio e Leandro fu rapido e concreto. Per esigenze di carattere organizzativo e operativo si decise di dividere il battaglione Aquila in due distaccamenti operanti in due zone diverse, la Valpolicella e la Lessinia. Nella Valpolicella, dalla strada statale numero 12 fino all'altezza di Dolcè, Breonio e Giare, avrebbe operato il distaccamento al comando del quale venne confermato Rostro, ottimo partigiano per capacità e coraggio dimostrati, non impegnato in nessun partito ma comunque di idee sinceramente antifasciste. Commissario politico fu nominato Carlo, comunista già appartenente ai GAP. Carlo era stato uno dei gappisti che avevano partecipato all'assalto alle carceri degli Scalzi a Verona, che portò alla liberazione di Giovanni Roveda, figura di primo piano del PC e del movimento sindacale italiano. Nell'attacco caddero i due gappisti Danilo Pretto e Lorenzo Fava, mentre lo stesso Carlo e gli altri tre superstiti rimasero più o meno gravemente feriti. Fu in conseguenza delle perdite subite in quell'azione che il gruppo dei GAP di Verona dovette registrare una battuta d'arresto e che Carlo fu consigliato di unirsi a Rostro, del quale divenne subito il principale collaboratore nello sviluppo del battaglione Aquila. Il secondo distaccamento fu dislocato nella Lessinia, che corrispondeva alla fascia settentrionale della zona di giurisdizione del battaglione Aquila fino all'estremo limite della provincia di Verona, con il vaio dell'Anguilla a est e la valle dell'Aligio a ovest. Al suo comando venne confermato Leandro, giovane dotato di grande coraggio e di un forte dinamismo, non impegnato politicamente ma comunque molto legato all'ambiente cattolico. Commissario politico veniva nominato Keno, Renzo Tecchio, anche lui giovane molto preparato e coraggioso, di idee di sinistra proveniente dalla Garemi. Da quel momento tutte le forze partigiane operanti nella Valpolicella e sulle montagne della Lessinia entravano a far parte organicamente della Brigata Vesani, mentre Lio ne diveniva il capo di Stato Maggiore. Nell'occasione venivano fissati anche nuovi e definitivi confini entro i quali la nostra formazione avrebbe dovuto operare.
Thank you. stato e ho trovato l'invasore. E tu madre perché non sei morta? E tu padre perché vivi ancora? La conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia. Ho memoria di leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, oh partigiano.
E appunto, dopo aver scritto un breve stacco musicale, torniamo a parlare di Lavesani. La zona comprendeva i comuni di Malcesno, Brenzone, Torre del Benaco, Garda, Ferro e Montebaldo, Senzano di Montagna, Caprino, Brentino, Belluno, Dolce, Erbezzo, Sant'Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Fumane, Sant'Ambrogio, San Pietro in Cariano, Negrà, Rivoli, Costermano, Cavaglione, Affi, Bardolino, Razzise, Peschiera, Pastrengo, Bussolengo, Pescantina, Castelnuovo, Sona, parte dei comuni di Ala, Avio, Ponti sul Micio, Monzambano e Somma Campagna, un totale quindi 32 comuni. Questa era in teoria la zona operativa della Brigata Avesani. In pratica però si dice qualche volta il caso che le nostre pattuglie, per sfuggire ai stellamenti o per colpire un nemico, fossero costrette a sconfinare senza causare per questo difficoltà o incidenti alle formazioni confinanti. A nord della giurisdizione della nostra brigata, in provincia di Trento, si estendeva una fascia di territorio con scarsa vegetazione, sfavorevole a un'efficace azione di guerriglia, per di più con un ambiente politico non decisamente ostile. A nord-est confinavamo con le brigate Stella e Pirobò, anch'esse appartenenti al gruppo Garani. A sud operavamo in stretto contatto, anche se i collegamenti diretti erano piuttosto scarsi, con la Brigata Italia, una formazione prettamente di pianura e di orientamento non ben chiaro, ma che si definiva autodefiniva indipendente. A ovest infine iniziava una zona controllatissima delle forze nemiche, in quanto sede del governo della Repubblica Sociale Italiana e di comandi tedeschi e fascisti. Quel territorio cadeva sotto la giurisdizione delle organizzazioni partigiane del Bresciano, con le quali non avevano allora alcun contatto diretto. Il nostro dispositivo militare veniva a saldare la cerniera che univa direttamente la nostra formazione con le altre formazioni di montagna, pure esse appartenenti al gruppo Garani, creando così un compatto schieramento di forze garibaldine. A seguito del guardamento dell'Aquila e del Rossetti nella Avesani, operava uno spostamento di qualche pattuglia garibaldina dal Baldo alla Valpolicella, e ciò per due ragioni fondamentali: sfoltire il Montebaldo dalla presenza eccessiva di partigiani verso zone che offrivano un più ampio respiro, e nello stesso tempo permettere un utile scambio di esperienze fra i partigiani abituati a operare in sezioni ambientali di terreno diverse. Da come il comando della Brigata Avesani si comportò nei riguardi dei battaglioni Rossetti e Aquila, precedentemente autonomi, emergevano chiaramente lo spirito unitario e il rispetto della stessa Avesani, aveva per le altre formazioni anche di tendenze diverse. Questo comportamento ci veniva dettato dalle esperienze che avevamo avuto modo di fare nel Vicentino, nelle file garibaldine della Garani, e del nostro e del nostro stesso orientamento politico. Incontro del CLMP di Verona. Con l'ampliamento della zona influenza della Avesani, conseguentemente con la crescita delle sue responsabilità, si pose l'esigenza di stabilire un contatto più diretto col CLMP di Verona, per conoscerci meglio, per un necessario scambio di idee e di informazioni più dettagliate sulla situazione politica e militare e per concordare tutto ciò che noi e loro avremmo dovuto fare per rendere più efficace la nostra collaborazione. Stabilimmo dunque un incontro a Verona con il responsabile del CLMP. Come fatto da operaio meccanico, partì in bicicletta dalla nostra base, dovuti superare non senza difficoltà un paio di posti di blocco fascisti e arrivare al luogo convenuto in pieno giorno. Era un appartamento di via Fama, abitato allora dalla famiglia Pannazzo. La casa, oltre ad essere una delle basi del CLN, ospitava in quel momento Vittorio Zorzi clandestino. Bussai ed aprivano proprio lui, Zorzi, una lunga vestaglia da camera sopra i pantaloni che coprivano un paio di ciabatte piuttosto sgangherate, in testa una cuffia da notte con il fiocchetto che ricadeva su una spalla. Provava un'impressione di vecchio in contrasto con i nostri spiriti partigiani. Zorzi mi guardò con l'occhio dubbioso, severo e privo di energia, che contrastava col suo modo di muoversi piuttosto lento e impazzato e col suo stesso abbigliamento. D'altra parte, anche io mi ero disabituato da tempo a vedere e a trattare con gente di città. Entrare c'erano altre due persone, Mercandino, Lupriene e Gianfranco De Bosio, rispettivamente rappresentanti del Partito Comunista, del Partito Socialista e della Democrazia Cristiana. Zorzi rappresentava il Partito d'Azione. L'incontro fu per noi molto utile perché mi dette anzitutto di ricevere una prima impressione sui nostri rappresentanti politici a livello provinciale, ma più ancora perché ebbi finalmente l'occasione di discutere i problemi che mi stavano a cuore. Gli esponenti dei partiti mi interrogarono a lungo sulla consistenza militare dell'Avesani, sui orientamenti politici, sui modi di operare e i risultati conseguiti. Parlammo delle notevoli difficoltà organizzative, logistiche e di armamento che giornalmente dovevamo affrontare e superare per mantenere vivi e operanti le nostre unità combattenti, il rapporto alla crescita della formazione e allo sviluppo del movimento partigiano in generale. Particolarmente su quest'ultimo problema ricevetti l'assicurazione che c'è all'ANP, avrò fatto il massimo possibile per darci l'aiuto di cui avevamo bisogno. Si parlò da poi della questione politica, dell'opportunità di mantenere la formazione svincolata dei singoli partiti, pur avvisando la necessità di svolgere all'interno dei nostri reparti e con l'aiuto degli stessi partiti CLN, un adeguato lavoro di formazione per aiutare i garibaldini a comprendere meglio la loro funzione di combattenti per un'Italia indipendente, libera e democratica, profondamente rinnovata nel suo studio fondamentale. Un punto rilevante dell'incontro fu l'accenno all'eventualità che Gravesani venisse affidato l'importante compito di liberare Verona dai tedeschi e dai fascisti e di occuparla militarmente prima dell'arrivo delle truppe alleate. Confesso che non fu molto lusingato, nonostante la preoccupazione per la grande socialità che sarebbe toccata a noi della Avesani. L'incontro mi lasciò completamente soddisfatto. Avevo ricevuto l'impressione che i nostri rappresentanti politici a livello provinciale fossero delle persone serie e preparate. Quell'incontro fu anche l'unico, gli altri contatti si ebbero attraverso i corrieri stessi CLNP o tramite il CDTM. La ragione degli scarsi legami va ricercata quasi sicuramente nel fatto che CLNP non disponeva di una rete organizzativa tale a consentire un regolare collegamento con unità combattenti, specie con quelli giocati in montagna. Vi fu anche un'evidente sottovalutazione dell'importanza degli incontri diretti, non soltanto da parte CLNP, ma anche da parte nostra. Una maggiore collaborazione avrebbe consentito l'impiego della nostra unità in un in operazioni importanti. Sulla base di un piano di intervento coordinato con formazione limitrofe ci aveva permesso di intervenire direttamente per dire la nostra parola su decisioni di carattere militare che vennero prese che fossero rispondevano alla situazione, alle esigenze del movimento, soprattutto quando si trattava di stabilire cosa si doveva fare per liberare Verona prima dell'arrivo delle truppe alleate. Quindi, sì. L'ulteriore rafforzamento della Avesani, durante tutto l'inverno 44-45, pur non tralasciando di effettuare delle azioni contro il nemico, ci dedicammo con impegno al perfezionamento del nostro apparato organizzativo, militare e politico, all'interno della formazione tra la popolazione e la zona dove operavamo. Ora che la brigata si era rafforzata, dovevamo fare in modo che accanto al sostegno di unità militare operasse un movimento politico che ancora non esisteva in misura adeguata. Unitamente al CLNP ci dedicammo alla questione di altri CLN locali, ciò che non senza difficoltà riuscimmo a fare in zona di Sant'Ambrogio e Vatara, meglio che altrove. Dovevamo ristrutturare la nostra organizzazione, già avevamo fatto parecchio, non era sufficiente. Bisognava organizzare nuove pattuglie mobili, nuove SAP territoriali, costruire altri bunker come basi per i nostri partigiani, allargare la cerchia di collaboratori, uomini e donne, per rendere sempre più ampio il fronte di lotta antitedesco e antifascista. In questo lavoro riuscimmo a ottenere ottimi risultati, specie nella zona del Basso Lago, dove fu possibile creare un battaglione a cui danno il nome di Gino Dusi, compagno d'appista di grande coraggio e capacità, caduto in azione nel Stato 44. Ora la brigata comprendeva 4 battaglioni, 3 in montagna, in Lulli, dal nome del nostro garibaldino caduto sulle montagne di Vicentino, operanti sul Monte Baldo, comandante militare Tigre, commissario politico Leone, L'Aquila operante nell'Alta Volpolicella e Sant'Antara Verona Brandro, comandante militare Rostro, commissario politico Carlo, i Rossetti operanti sui Monti Annissini e fino a Dulce, comandante militare Leandro, coadiuvato da Lio, il 4 battaglione, il Gino, era dislocato sul Basso Lago nell'anfiteatro Moranico, comandante militare Brutto, commissario politico Bruno. La brigata aveva sempre per comandante militare Gianni e per commissario politico sottoscritto. In quel periodo disperso la Pasubo e disperso subiti i vari altri gruppi appoggiati alla montagna, la brigata Avesani fu la sua a rimanere sui monti organizzata ed efficiente durante l'intero inverno per risoluzionare. E con questo ultimo stralcio del libro o divisione, la resistenza al Veronese, storia di divisione Avesani. Noi salutiamo e ci troveremo mercoledì prossimo con un altro libro, con altre storie di questi compagni, di questi ragazzi che ci guardano. Dopo l'8 settembre del 43 possiamo proprio dirlo che speriamo di essere noi il loro tramite, perché sappiamo bene ormai, purtroppo, anche per l'età, questi compagni stanno sparendo. Però noi vogliamo tenerli vivi, appunto, tramite i loro ricordi, e sperare che un giorno potremo tornare su in montagna anche noi. Con questo vi ricordiamo l'appuntamento, chiaramente la mensa Marzolo occupata questa sera con concerto. Non sappiamo, siamo un po', vabbè, non importa, c'è comunque la mensa, c'è un appuntamento in mensa con un concerto, perché gli altri non ci hanno lasciato niente, ci hanno privato di tutti i documenti. Adesso vediamo se recuperiamo un volantino, niente, comunque, insomma, dalle 22.30 vi aspettiamo in mensa Marzolo occupata, in quartiere Portello, per un momento di socialità e comunque anche di confronto e di lotta.